No problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, inizia un'altra settimana di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi, vi saluto tutti quanti, ero qui anche la settimana scorsa, mentre credo dalle brume milanesi mi raggiunge Dario Zonta. Buonasera Dario.
Ciao Alberto, ben trovato. Sì, qui da Milano, nei nostri collegamenti hollywoodiani, sì, direi, ecco, per imitare il nostro caro amico David Lynch, cielo sereno, temperatura 30 gradi, molta afa. Certo, lui la dice meglio, la dovrei dire, non so, in un inglese, qui a Los Angeles.
Good morning.
Good morning.
Here in Milan. Con quella voce da cartone animato, è stupendo. Domani lo mettiamo, il weather forecast di David Lynch.
Il weather forecast, che è bello ascoltarlo, ma devo dirvi, ma ormai i nostri ascoltatori lo sanno, perché in questi mesi più volte l'abbiamo citato e anche sentito. Sì. È bello vedere quanto è cangiante David Lynch, no? Con la barba.
Adesso ha la barba
senza
lunga.
Senza barba. Eh sì, adesso c'ha la barba da hipster.
Si è fatto crescere un barbone da Babbo Natale proprio.
Capelli spettinati, grande, pettinati, sì. Occhiali da sole, sì, camicia sì, nera, sì. Camicia, è tutto.
Ma poi
un
hai visto anche l'altra,
varietà.
Oltre al bollettino meteorologico, c'è anche quell'altra cosa geniale che fa delle estrazioni ogni giorno di una pallina con un numero.
Certo che l'ho visto, certo. Estrazione di una pallina,
non
di un numero.
Significhi.
E beh, quello è il teatro dell'assurdo di David Lynch, no? Che poi appunto.
Today's number is 4. Che notizia abbiamo, Dario?
Ma allora, tanto
abbiamo
potremmo
una notizia
dirvi,
triste, purtroppo.
Sì, adesso la diamo subito. E poco prima di darvi questa notizia, la diciamo subito: è morto Ned Beatty, un attore caratterista, un volto noto per tanti film, e soprattutto è diventato famoso, a questo punto la stiamo dando adesso la notizia, per Un tranquillo weekend di paura, che tra l'altro io non so se sia
è il suo primo film.
No, perché ecco, esatto. È il suo primo film che lo ha in qualche modo anche segnato, no? Vi ricordate, lui è uno dei quattro del tranquillo weekend di paura, e quello anche che subisce quella violenza sessuale terribile in un momento tra i più angoscianti del film, che poi gli è rimasta un po' addosso come performance per una carriera molto lunga. Ha lavorato con Houston, no? Dall'uomo dei sette capestri è stato il suo secondo film. Poi ha partecipato a Nashville, ma veramente ne ha fatti tantissimi, no?
Ha fatto più di 160 tra film e show televisivi e telefilm. Se non ve lo ricordate, cercatelo su Google, lo riconoscerete immediatamente. Diciamo che in tarda età era diventato un po' simile a Peter Ustinov, era un po' cicciottello, diciamo, spero che non sia body shaming di questi tempi, ed era un carattere, proprio uno di quegli attori caratteristici che difficilmente al cinema riescono ad avere ruoli da protagonista, però ha avuto una candidatura all'Oscar come non protagonista per Quinto Potere di Sidney Lumet, e veramente ne ha fatti tantissimi, ha fatto anche due Superman, era soprannominato The Busiest Actor in Hollywood, l'attore più occupato di Hollywood, perché lavorava tantissimo e sempre con grande classe. Era veramente un bravissimo attore. Aveva quasi 84 anni. Il 13 a luglio avrebbe compiuto 84 anni.
Sì. Ha fatto anche tutti gli uomini del presidente di Pakula.
Sì.
E appunto Superman. Insomma, veramente una filmografia vastissima e molto eccentrica, eclettica, quindi ruoli tra i più vari, insomma un grande mestierante del cinema hollywoodiano che lì comunque brilla da noi come fosse una stella, tale era comunque. Quindi così salutiamo Ned Beatty, tra l'altro credo Alberto parente di Warren Beatty, adesso non vorrei dire una sciocchezza.
Sei
però
sicuro? Sai che non credo, perché era nato a Louisville,
ecco.
Kentucky e guarda,
forse no,
mi sa
forse
di no,
no,
mi sa di no.
Allora,
certo non gli somigliava. No, se posso nulla. Continuare col mio body shaming, certo non gli somigliava.
No, per nulla.
No, non credo fosse parente del grande Warren, il cui vero nome tra l'altro è Bede con una T sola. Quindi, non credo.
Allora,
ma insomma, di quella generazione, ecco.
È sì. Di quella generazione, sicuramente, forse sono anche incrociati. Allora, lunedì è anche il giorno degli incassi, che continuano a essere degli incassi così segnati da riapertura lente, da un avvicinamento progressivo alle sale, siamo già scoppiata l'estate, insomma tanti fattori che portano ad incassi con numeri non comparabili ovviamente a quelli nel periodo pre-Covid. Quindi il primo è The Conjuring per ordine del diavolo, che ha incassato, ed è il primo, 1.400.000 euro, quindi 94.000 persone l'hanno visto. Crudelia, Walt Disney, un film di cui abbiamo parlato e che sapete avrebbe fatto incassi ben maggiori di questo 1.600.000 euro,
sicuramente superiori.
Sicuramente superiori, e poi altri ne seguono, insomma sono incassi che devono ovviamente rodare, e ci auguriamo che pian piano ogni volta aumentino. Ci sarà una sacca di sospensione ad agosto, speriamo di no, ma è probabile, poi a settembre con più potenza e vigore. Queste sono le notizie di oggi, Alberto, direi. Quindi come proseguiamo, entrando nel vivo musicale della nostra scaletta?
Direi no, a giudicare dal disco che adesso mandiamo, direi non ballando, ma così, un ascolto languido.
Parlavamo di Hollywood, di stelle, questa Moon River, non so, è tra i brani musicali, Alberto, forse tra i più famosi, più risuonanti, mitici. Harry Mancini moriva oggi nel 1994 e quindi l'abbiamo ho voluto ricordare con questa versione di Moon River. Moon River è tra l'altro ha avuto infinite versioni e rifacimenti con questa sua andante.
Nel film la sussurrava Audrey Hepburn, cantava, mi sembra una parola un po' forte.
Sì, però, sì, la sussurrava, la però figura. È un sussurro che ci è rimasto nelle orecchie a lungo.
Non c'è
per
dubbio.
Tanti anni e tante tante generazioni. Allora Alberto, noi abbiamo raggiunto al telefono e lo salutiamo subito perché è un regista amico che abbiamo più volte interpellato anche in vari altri contesti in questi mesi.
È un nostro conduttore ombra.
Esatto, l'abbiamo soprannominato così, poi dovrà così definirsi in carne e ossa prima o poi quando tutto sarà possibile.
Dovremmo regolarizzarlo prima o poi.
Esatto, problema sindacale.
Ciao Daniele.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Ciao Daniele, ti chiamiamo questa volta e con molto piacere per un progetto importante, bello, il cui titolo è Il giorno e la notte, che è stato realizzato nei mesi del lockdown. È un progetto che ti vede, non so come definire, Daniele, sono già in difficoltà, no? Perché è un film collettivo, è un film corale. È anche un film collettivo, un film a più firme. Poi il cinema ha sempre bisogno di qualcuno che in qualche modo tira le fila, no? o anche tenga i fili. Questo giorno e la notte, di cui adesso parleremo nel dettaglio, qual è la definizione che meglio ti rappresenta in questo progetto?
Guarda, in questo caso la parola condiviso non è male, perché l'abbiamo condiviso sotto tutti gli aspetti, da quello proprio pratico tecnico a quello artistico, diciamo realizzativo, fino a quello produttivo, perché poi tutte le persone che hanno partecipato ne hanno preso un pezzettino, no? Cioè sono tutte persone che hanno lavorato nel film e sono diciamo in compartecipazione, mettiamola così, e quindi è stato reso possibile da questo atteggiamento di totale disponibilità da parte di tutti. Non abbiamo avuto un finanziatore, quindi è un film fatto così, col cuore.
Col cuore, ma anche con una tecnica particolare. L'avete girato veramente nei giorni del lockdown più duro, quelli in cui non si poteva letteralmente uscire di casa. Per cui ciascuno a casa sua, con coppie di attori che per forza di cose dovevano essere coppie anche nella vita. Raccontaci un po' proprio l'aspetto tecnico-produttivo, Daniele, perché è molto interessante.
In quei giorni, diciamo dopo il 9 marzo dell'anno scorso, era impossibile frequentarsi perché non potevamo andare l'uno a casa dell'altro. Infatti i set sono stati fermi fino a luglio del 2020. Quindi il cinema, come il teatro, come la musica, era completamente immobilizzato. In quei giorni però c'era anche un'altra cosa che in qualche modo ci infastidiva, cioè che il distanziamento sociale cominciava ad essere chiaro che era interpretato come il distanziamento sanitario era interpretato come un distanziamento sociale, cioè in qualche modo piano piano noi ci stavamo allontanando gli uni dagli altri, no? Ed è a questa sensazione che abbiamo voluto reagire, perché non era necessario allontanarsi davvero, cioè era importantissimo comunque continuare a condividere delle cose. Tant'è che c'è gente che si è messa a cantare alla finestra, no? Dopo un po' questa cosa è stata chiara a tutti che il distanziamento sociale fosse un problema. E quindi ci siamo detti, noi perché dobbiamo rinunciare, visto che ce n'è la possibilità tecnica, dobbiamo rinunciare ad esprimerci, no? E limitarci a fare da testimonial, che ne so, a qualcosa, a qualcuno, invitando per esempio gli italiani a non uscire di casa. Noi chi siamo? Mica siamo un'autorità sanitaria. In quel momento però ci veniva chiesto questo, ci si chiedeva appunto di fare delle dichiarazioni che giustissime, per carità, però non è la nostra funzione, no? La nostra funzione è raccontare delle storie. Quindi abbiamo detto ok, visto che probabilmente c'è la possibilità di farlo, perché la tecnologia, con tutti i difetti che ha, con tutti i limiti che ha e che ci impone, però ci dà la possibilità di fare delle cose anche in questa situazione. E a quel punto abbiamo scritto una sceneggiatura, abbiamo preparato il film e in circa 2 mesi abbiamo fatto tutto il processo che solitamente purtroppo nel cinema si fa in un anno e mezzo, e quindi è stato, ci siamo presi un grosso rischio, tra virgolette, diciamo, niente di grave, però un rischio artistico, e abbiamo deciso di costruire il film intorno alla figura dell'attore. L'attore, come succedeva nel teatro che si faceva, che si faceva nelle cantine fino a qualche tempo fa, l'attore costruisce le scenografie, realizza i costumi, adatta il testo e in qualche modo è anche regista, no? Siccome la regia è una somma di funzioni, questa somma di funzioni può essere sparpagliata in maniera razionale, in modo tale da rendere possibile la realizzazione di un'opera anche in condizioni assolutamente proibitive. E quindi alla fine abbiamo realizzato un film che potrà piacere o meno, ma ha una sua, ha un suo arco e una sua compiutezza, diciamo, quantomeno tecnica, ecco.
Daniele Vicari, sentiamo una clip dal film di cui vi stiamo parlando, Il giorno e la notte.
Ho preso un giro per la vita intera, te rendi conto? Perché 15 anni sono una vita. 2 di fidanzamento, 13 di matrimonio, più 2 figli. Che te lo ricordi, no? Era una pischella quando ci siamo conosciuti.
Il Pigmalione a San Lorenzo. Chissà, scorda quella sera.
E chissà quante cazzate ha combinato che io non so. O forse non ho mai voluto veramente vedere, perché il fatto è questo. È solo che oggi mi sono detta, mo basta, perché quando è troppo è troppo. Un paio di mutandine rosa. Ma te rendi conto, Marco? Scusa, il telefono.
No, non è importante.
Ah, mamma, a te tutto a posto?
Sì, no, sì, e no, è che stavo a pensare a una cosa.
E che stavi a pensare?
Dice che dobbiamo restare chiusi dentro, pare che c'è un attacco chimico a Roma. E ride, ride.
Ma che abbiamo da ricominciare da fumo a forte?
Ma l'ha detto la radio, dico davvero. Dobbiamo stare chiusi dentro. Vivremo per sempre, io e te, felici e contenti, chiusi qui dentro.
L'allero. Ah, mamma, io vengo qua col cuore in mano a parlarti di una cosa importante e te ti metti a cazzeggiare.
Oh, ma sto a dire davvero, controlla se ci credi, è vero.
Un attacco chimico.
Ecco, pare che c'è un attacco chimico su Roma, è una battuta di... che fa molto ridere, se non fosse che c'è la, no, manifesta nella, così, nella trasfigurazione, ecco, cinematografica, così, un dramma che era quello che si stava vivendo. Quindi il film raccomette, cioè, trova un espediente, che è questo che avete appena sentito. Qui stanno duettando Milena Mancini e Vinicio Marchionni, che si trovano appunto nel laboratorio di Vinicio in una situazione complicata, diciamo. Lei ha lasciato il marito dopo un ulteriore litigio e i figli, e va appunto dall'amico Vinicio, che è implicato, coinvolto nella dimensione amicale e non solo. Va bene, poi parleremo del tema dei sentimenti. Però ecco, questo escamotage, questa idea, Daniele, vi è servita forse per questa dell'attacco chimico, no? Cioè una cosa da film di fantascienza, che però, ecco, che cosa secondo te dona, in che modo si adagia creando il sottotesto su questo vostro film?
No, è bellissimo che tu definisca una cosa da film da fantascienza un evento, certo, che... in realtà è molto meno grave di quello che abbiamo vissuto, che è veramente, sì, da
nella dimensione, dire? Sì, sì.
Nella dimensione, sì, incredibile. No? No, ma è così, non è che lo fai perché, diciamo, non sei una persona attenta, accorta, tu utilizzi il linguaggio in maniera perfetta, ma è quello che è passato nella coscienza collettiva, cioè una sorta di normalità folle, dentro la quale noi non abbiamo un po' perso l'orientamento, no? Per cui più che un espediente, diciamo, è un diversivo quello dell'attacco chimico, che tra l'altro sono cose che sono accadute nell'ultimo ventennio dappertutto, gli attentati nelle grandi città occidentali, ecco, che piano piano ci hanno abituato a vivere all'idea di stare tappati in casa, tra l'altro con l'illusione attraverso i social di essere liberi comunque, no? Allora, quando è arrivata la pandemia, eravamo cotti a puntino e ci siamo resi conto che era una forma di normalità quella che stavamo vivendo, l'essere chiusi in casa. Addirittura c'è stato qualcuno che ha detto: ah, che bello, adesso mi vedo un po' di film, ah, che bello, mi leggo un po' di libri. Quella lì è fantascienza, cioè fantascienza applicata al quotidiano. Cioè, a quel punto noi abbiamo solo preso distanza da questa fattualità, cioè la fattualità della pandemia, per traslarla in una situazione che, se vuoi, anche, diciamo, comica, che però ci permette di avere uno strumento, ci permette di prendere un minimo di distanza da quello che stiamo vivendo per guardarlo un po' da fuori.
Ascoltiamo un'altra clip del tuo film, Daniele Vicari. Stiamo parlando di Il giorno e la notte, il film di Daniele Vicari girato nel corso del 2020 durante il primo più duro lockdown, e poi dovremmo coinvolgere un paio dei tuoi attori.
Oh, Marchi, grazie che mi hai richiamato, eh.
Sono Marcella.
Oh, ma dove stai?
Perché c'è il telefono di Marco in mano? Oh, Marcella, che cazzo sta
combinando?
Oh, senti, innanzitutto stai calma, capito? Perché qui se c'è qualcuno che c'ha il diritto di farselo del culo, so io, no te, va bene?
Senti, Marcella, torna a casa, per favore.
Te lo chiedo.
Senti, Sergio, io ti ho chiamato solo per farti sapere che sto al sicuro, sto bene. Chiama i ragazzini, tranquillizzali e
digli che mamma sarà zio Marco.
Da zio Marco, stai? Passavo...
Oh, zio Marco.
Ma oh, cos'è? Eccomi, dimmi.
Ah, pure dimmi?
Dimmi?
Dimmi.
Non mi devi raccontare
niente, te?
Ma che te devo raccontare, oh?
Perché non mi hai detto
che c'è stata una cena da te stamattina al magazzino?
Ma perché è arrivata mo, è entrata, sembrava un'invasata, era incazzata nera e appena ha ripreso fiato gli ho detto di chiamarte, perché t'avevo sentito che stavi a pezzi, infatti, no? E te mi imbruttisci pure, oh?
Guarda che lo so, Marco, non so mica scemo.
Ma che sai, io?
Che ti è sempre
piaciuta, Marcella, sempre!
Che cazzo stai a dire?
Anzi, te faccio
perché... Che a me all'inizio, pensa un po'.
Perché ti sei impazzito?
Ma Marco lì, non fa cazzare!
Soltanto questo che sto a chiedere.
Come cazzo ti permetti di insinuarci...
Queste cose, via, oh.
Per favore, non fa cazzare. Per favore.
Ecco, questa che avete sentito è una telefonata tra... tre dei protagonisti di questo film. Da un lato del telefono, appunto, c'è Milena Mancini e Vinicio Marchionni che parlano con il marito di Milena Mancini che è stato abbandonato, e la dinamica l'avete sentita, l'intreccio, il ritmo, quella dimensione che è tragica o drammatica, più che tragica in questo caso, ma anche con un così, con un tono da commedia, cioè si sorride anche. Noi al telefono abbiamo raggiunto sia Milena Mancini, che salutiamo, buonasera Milena.
Ciao, buonasera a tutti.
E Vinicio Marchionni, ciao Vinicio, bentornato.
Ciao, ciao Vinicio. Buonasera, è sempre un piacere, ciao a tutti.
Anche nostro. Allora, ascoltando, anche solo ascoltando questa clip, no, che è bella, che è ritmata, cioè è veramente sorprendente come siate riusciti a mantenere, appunto, questo standard di qualità recitativa in contesti non facili come quelli in cui avete realizzato questo film. Allora, va bene, la domanda un po' è come avete fatto, è una domanda un po' generica, un po' aperta, però per esempio questa scena, come l'avete gestita, Milena e Vinicio, e come... E dove eravate poi? Questo studio esattamente, che studio è? Di chi è lo studio di Vinicio?
Allora, il laboratorio è il laboratorio che era di mio padre, un falegname ebanista che ci ha concesso di entrare nel suo laboratorio e tutte le
bellissimo,
opere d'arte che potete vedere, grazie.
Bellissimo, mille, veramente.
Sono di mio padre. È stato fondamentale come sempre l'aiuto di Daniele Vicari, che per quanto lui ci dirigesse attraverso un computer alla presenza di tutti gli altri tecnici, direttori della fotografia, scenografia, costumi, edizione e suono, è stato comunque sempre molto delicato e clinico, devo dire, nel dirigerci. E poi il fatto che noi dovessimo preparare il set prima di girare ci ha anche un po' allontanato dal solito modo di essere attori, quindi in qualche modo nella difficoltà è stato anche più semplice. Marchioni, ti lascio la parola.
Vinicio, sì, tocca a te.
Perché voi dovevate, prego, farvi le luci da soli, no? Sistemare la scenografia da soli. I tecnici, Gerardo Gossi per la fotografia, ad esempio, così vi indirizzava a distanza, giusto?
Allora, nella preparazione del film, perché la cosa curiosa secondo me da dire è che è un film a tutti gli effetti,
certo,
nel senso che
in modo
sono
più
stati fatti tutti i passaggi, diciamo, nel senso che prima, durante il primo lockdown, abbiamo fatto dei collegamenti video in cui abbiamo fatto vedere questa location. E così il direttore della fotografia, Gerardo, ha potuto farsi un'idea. Abbiamo fatto anche un collegamento dall'esterno, perché Gerardo voleva vedere la posizione del sole durante le ore del giorno per poter illuminare al meglio possibile. La stessa cosa è stata fatta con la scenografia, con i costumi. Dopodiché, in particolare, questa scena, in realtà il personaggio interpretato da Giordano Teplano è stato quello che ha iniziato le riprese del film, perché chiaramente abbiamo girato tutti quanti nelle rispettive location, quindi nelle rispettive abitazioni, e Giordano ha iniziato per primo. Quindi questo collegamento, noi con Milena eravamo nello studio del papà di Milena, in collegamento via Zoom con Giordano, che aveva le telecamere, e abbiamo dato, praticamente è come se avessimo fatto la controscena mentre lui era sul set, in pratica. Poi quando sono arrivati con il set da noi, cioè quando ci hanno mandato tutta l'attrezzatura per poter girare noi, Giordano ha fatto la stessa identica cosa, quindi diciamo è stata girata questa scena con 3 settimane dal momento in cui l'ha fatta lui e poi quando l'abbiamo fatta noi. È stato, devo dire, un'esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista, perché intanto ci siamo resi conto dell'importanza fondamentale di ogni maestranza, perché dovendo fare tutto da soli, e tutto da soli significa veramente tutto, quindi la preparazione del set, l'attrezzeria, i costumi, il trucco, la fonica, cambiare i numeri sul chuck, azionare il play sugli iPhone, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine dovevamo anche fare gli attori, diciamo. Però tutto questo secondo me ha fatto sì che fossimo tutti in una dimensione, da una parte molto intima e quindi, se vuoi, molto 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 libera, però contemporaneamente eravamo spiati sempre, perché la troupe era sempre in collegamento con noi, veramente per tutte le 10 ore del set, e quindi di particolarità ce ne sono moltissime.
Complimenti, perché insomma, grazie anzi di averci raccontato un pezzetto di questo aspetto anche tecnico, che però restituisce la complessità. Un nostro ascoltatore ci scrive: ma non ho capito, ma chi ha fatto le riprese, visto
noi,
che non ci si poteva spostare?
Noi.
Gli attori, ecco,
noi. Gli attori, esatto, volevo. Però la camera, diciamo così, la camera era una che però, no, se ho capito bene, veniva consegnata, giusto? È corretto questo? Cioè
esatto, sì. Okay. Ognuno di noi ha ricevuto 2 iPhone, perché giravamo con 2 macchine contemporaneamente, neanche una. Abbiamo ricevuto 2 iPhone sui quali erano state messe 2 applicazioni fatte apposta per la fotografia e per l'audio. e sì. due cavalletti e il resto tutto quello che siamo riusciti a recuperare attraverso le direzioni della scenografia e dei costumi in casa.
Mi viene da dire, Alberto, che conoscendo la dimensione formativa, sperimentale, la propensione di Daniele Vicari, ecco, ha voluto, mi sembra incidentalmente, anche formare nuovamente, passatemi la battuta, cari attori, ecco, anche gli attori, no? Cioè, avete imparato delle cose facendo questo film, giusto?
Assolutamente sì,
assolutamente sì. No, ma la cosa da dire, secondo me...
Sì, prego Vinicio, scusa.
Per spiegare meglio agli ascoltatori, ognuno di noi, tutte le coppie che hanno fatto parte del film, quindi Francesco Acquaroli con Barbara e Dario Aita con Elena Gigliotti, insieme con Isabella Aragonese che stava dentro casa sua e Matteo Martari che era invece in una campagna vicino al lago di Garda, diciamo che la suddivisione delle riprese è stata fatta per ognuna di queste storie una settimana per ognuno, diciamo. E quindi ad ognuno di noi, prima di cominciare la propria settimana di riprese, è stato consegnato questa specie di kit, quindi gli iPhone in cui erano stati applicati anche un paio di obiettivi anamorfici e tutto quanto, e per il resto abbiamo fatto, come dire, molti zoom preventivi, e c'è da dire un'altra cosa curiosa, secondo me, che prima di girare le scene chiaramente Daniele decideva dove mettere le macchine e quindi attaccati agli iPhone che facevano da macchina da presa c'erano due iPhone che inviavano quello che gli iPhone macchina da presa riprendevano per farlo vedere a lui, e quindi è stato un meccanismo molto complesso da una parte, perché poi chiaramente mette in carica tutte le batterie dopo un po' si scaricavano, avevamo delle scene girate durante la notte e c'è un passaggio del film in cui c'è un blackout e quindi trovare le luci piccoline, distribuirle, insomma è stato forse la cosa totalmente più, cioè il film in cui veramente ci siamo calati
spese anche,
per forza di cose naturalmente, e questo sono molto curioso di sapere come il pubblico prenderà questo film, anche per questo motivo, perché sì, perché comunque come attore, secondo me è stato interessante il fatto che appunto riflettere su questa dimensione molto intima che non c'hai tutta la troupe vicino a te, stai realmente da solo con il tuo compagno di scena, in questo caso Milena, e questo ti permette di aprire delle porte, cioè da una parte si è lavorato anche con una rilassatezza maggiore, però sempre con una grande concentrazione per il mezzo tecnico, affinché tutto funzionasse, affinché realmente spingevamo play e non bisognasse rifare la scena perché ce l'eravamo dimenticati, però è stato un tipo di concentrazione e di apertura contemporaneamente che sono molto curioso di vedere in che modo reagirà il pubblico a tutto questo.
Beh, lo siamo anche noi e noi lo consigliamo molto al pubblico questo film. Però vorrei chiudere con Daniele Vicari chiedendogli una risposta veloce se possibile, Daniele, però ci tengo a chiederti cosa ti porti per il futuro da questa esperienza. Non voglio dire che adesso tutti i film si debbano girare in questo modo, per carità, ben tornino le troupe numerose, la condivisione, però è anche un'esperienza da tenere presente anche in vista di fare film meno costosi, forse. Che ne pensi?
Ma io penso che stiamo vivendo dei cambiamenti straordinari da tutti i punti di vista. Stanno cambiando e cambieranno le tecnologie. Noi che facciamo cinema dobbiamo essere pronti a buttarci dentro questa... cioè è una sfida. Fare cinema è una sfida continua. Per noi questo film è anche l'occasione per parlare un po' di cinema, perché a un certo punto tutto è diventato scontato e ripetitivo anche per noi che lo facciamo, no? Come routine,
e però il cinema non può essere né scontato né ripetitivo. Ogni volta dobbiamo reinventare il linguaggio, e se ogni volta siamo in grado di reinventare il linguaggio, cioè il nostro modo di esprimerci, forse invecchiamo un po' più lentamente, ecco.
Beh, bellissima Daniele. Risposta.
Grazie Daniele,
grazie a tutti.
Sempre...
Grazie a tutti.
Ma dove si vedrà questo film? Non l'abbiamo detto, Alberto, dove si vedrà il film Il giorno e la notte? Lo si può vedere su Rai Play, ho capito bene, giusto?
Si potrà vedere dal 17 su Rai Play, che ci ha concesso però di poterlo anche proiettare in pubblico, quindi il film verrà proposto in alcune situazioni, la prima per esempio a Roma il 24 giugno all'Arena Talenti, quindi lo potrà vedere tutti gli italiani, possono vederlo gratuitamente su RaiPlay, e poi qua e là nel circuito culturale si potrà vedere anche il film su grande schermo, perché è pensato schermi. Per il grande schermo.
Certo,
è un film pensato per lo schermo ampio e per un suono, diciamo, avvolgente.
Grazie.
Cercatelo, grazie assolutamente, Il giorno e la notte.
Grazie, grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Musica. Grazie. Musica.
Me awake and hit me with a hand of broken nails. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage. And run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run.
Spezzerò la mia gabbia arrugginita, dice Johnny Cash, e in questo periodo tutti dobbiamo cercare di spezzare un po' queste gabbie arrugginite da cui siamo stati costretti a farci circondare. Dopo Johnny Cash do la parola a Dario Zonta per la prossima ospite.
Sì, questo brano musicale sapientemente scelto dai nostri redattori e della nostra Arcadia, e così ci porta nel, non so se nel clima giusto, però ecco, spezzare quelle sbarre è sicuramente forse addirittura un inno che sta dietro questo film di cui vi parliamo adesso, che si intitola Fort Apache, un film documentario, e lo facciamo con Valentina Esposito, che abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Valentina.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
ben trovati.
Ben trovati e bentornata Valentina, che abbiamo qualche tempo fa, adesso non ricordo Valentina quanto tempo fa, già sentito per un progetto che il cui titolo era Le ombre della sera, che nasceva anche lì da un'esperienza, parlavamo di un documentario, di quello che Valentina poi è il tuo lavoro, no? Quello di entrare nelle carceri e fare teatro e far così uscire dalle carceri con lo spirito, con la mente e a volte dando una così, seguendo i percorsi della fine pena fuori dal carcere con questi attori, cittadini carcerati. Il film di cui vi parliamo, Fort Apache, ha una regia di doppia di Ilaria Galanti e Simone Spampinato, e Valentina l'ha scritto e ne ha anche protagonista o coprotagonista. Allora Valentina, ti va di introdurci in questa nuova avventura che, tra l'altro, forse questa è la prima cosa che possiamo dire, è stato selezionato in questi giorni al Shanghai Film Festival, è corretto?
Sì, siamo candidati al Golden Globet, e chiaramente questa notizia è stata motivo di grande felicità dopo questo anno e mezzo così complicato, e riaffacciarci così nei circuiti festivalieri, insomma, è chiaro che abbiamo tratto tutti un sospiro di sollievo, perché questo periodo per una realtà come la nostra, che in qualche modo appunto è uscita dal carcere per trovare proprio nelle arti performative, nel teatro, nel cinema, un luogo di libertà, un terreno diverso. Ecco, questa chiusura che ha colpito il settore non è stata semplice per noi da affrontare. Dunque questa selezione chiaramente si risolleva e ci stiamo ovviamente anche...
E vi premia anche...
Sì,
premia un
sì.
Lavoro che nasce da è radicato e adesso ha questa nuova evoluzione. Ti va di raccontarci Fortapace, tanto che cos'è come progetto e poi
sì.
Come questo si è tradotto in questo film che racconta questa esperienza in maniera più ampia.
Fortapace è l'unica compagnia teatrale stabile costituita da attori professionisti ex detenuti e nasce nel 2014 da un'esigenza comune, da un'esigenza collettiva. Io ho lavorato per tantissimi anni nel penitenziario di Rebibbia Nuovo Complesso dal 2003 e dunque con alcuni di questi attori che si sono formati all'interno chiaramente si è costruita una relazione non soltanto umana ma anche artistica. Al momento della liberazione chiaramente abbiamo tutti sentito l'esigenza di dare continuità a questa esperienza maturata all'interno e chiaramente questa è una prospettiva anche come dire prettamente costituzionale, perché è evidente che tutti i percorsi di formazione e di reinserimento sociale e professionale che hanno luogo all'interno delle carceri italiane devono potersi concludere all'esterno e non è così, non accade spesso questo. Dunque l'esperienza di Fortapace consiste in questo, nel creare una rete di accoglienza per questi attori straordinari dal mio punto di vista, ma insomma questo è chiaramente... come dire, io sono molto appassionata.
Ma è così, sono straordinari come attori, come interpreti, come vissuto, come volti, come voci. Sentiamo un minuto di una clip tratta dal vostro film. Forza. Io
passare sì 29 anni 11 mesi 29 ora.
Caro papà, probabilmente tu ritieni che questa lettera non sia neanche degna di considerazione. Me ne vado, papà, ti prego, non me ne volere.
Il giorno che mio padre mi prese a pugni ancora me lo ricordo, non me l'aspettavo proprio. Insomma, gli avevo rubato la macchina.
Sa anche che io odio il teatro. Lui invece il teatro lo ama. Gli sembra di compiere un servizio per l'umanità, per la sacra arte. Mio padre è un grande attore. Io invece il teatro contemporaneo non lo sopporto.
Allora, prima abbiamo sentito la fisarmonica suonata da Marcello Fonte con la sua voce. E poi siamo passati a questa lettura di lettere. Allora, in due minuti... cara Valentina, Marcello Fonte cosa c'entra con tutto ciò e cos'erano quelle lettere che stavamo ascoltando?
Dunque, Marcello è entrato a far parte della compagnia nel 2015, noi eravamo in prova al Nuovo Cinema Palazzo dove lui viveva stabilmente prima certo. Di questo straordinario percorso che lo ha portato appunto a vincere poi la Palma d'Oro e
con Dogman,
noi,
di Garrone.
Sì, Esatto, e eravamo in prova e lui chiaramente ha seguito sin dall'inizio. Il Nuovo Cinema Palazzo era in quel momento per noi una specie di residenza, insomma, ci offrivano le sale prove, eravamo molto legati a questa realtà che adesso purtroppo invece è stata sgomberata. Il giorno del debutto di un allestimento che stavamo preparando, uno degli attori, Ruggero, un attore ex detenuto che aveva maturato una passione straordinaria per questo lavoro, purtroppo se n'è andato durante le prove, il giorno del debutto. È stato un momento per noi incredibile, chiaramente di grande sofferenza, una giornata pazzesca, perché comunque c'era moltissima gente che stava per arrivare. E però è anche stato un momento molto simbolico che ha rinsaldato molto l'esperienza. E da quel momento in poi Marcello, inizialmente, non in quel momento, chiaramente un mese dopo, noi abbiamo messo in piedi una rappresentazione per la famiglia di questo attore, Ruggero Palmiotto, e Marcello lo ha sostituito. E da quel momento ha sposato il nostro lavoro, la progettualità, l'idea di dialogo sociale che c'è dietro Porta Pace, le intenzioni anche dal punto di vista artistico. E dunque Marcello, che in quel momento appunto ancora era in una situazione di difficoltà, è stato inserito in tutte le nostre azioni anche di promozione per gli attori del gruppo, eccetera, ed è proprio nell'ambito di queste azioni che poi credo, se non ricordo male, sì, vennero a vederlo proprio in una rappresentazione, sì, di questo spettacolo nel quale lui ha sostituito Ruggero.
È bella questa, sì, storia che ci racconti, Valentina, sì, del Marcello Fonte pre-dogma in
quasi,
qualche, sì, modo,
quasi una storia alla Eva contro Eva. Dobbiamo, sì, chiudere, Valentina, perdona, sì, questa,
c'è,
è la
nel documentario,
ahimè.
Sì, sì, la sigla purtroppo ci porta via, però noi ti ringraziamo, Porta Pace, facciamo il tifo per questo passaggio a Shanghai, poi quando lo si potrà vedere e come, tu ce lo dici e noi prontamente lo diremo.
Ci ritorneremo.
Esatto. Grazie tante e complimenti per questo lavoro che fate con questa attenzione e qualità. Alberto Crespi, questa è la sigla.
Chi ha fatto questa trasmissione? L'hanno fatta Francesca Levi e Maddalena Gnisci. Simone D'Arrigo ci ha mandato in onda insieme ai tecnici della sala controllo di Via Asiago. Massimiliano Bonomo ed Erika Favaro in redazione. Daniele Vicari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni e Valentina Esposito al telefono. Ora rimanete su Radio 3 per ascoltare Tre soldi, come l'acqua, come l'aria, il valle occupato 10 anni fa, in tema con quello che ci ha raccontato Valentino,
sì,
Esposito, il teatro di Roma occupato, un radiodocumentario di Graziano Graziani e Fabiana Carobolante. Alberto Crespi e Dario Zonta tornano domani. Ciao.